Leggiamo ancora una volta nel libro di Numeri, leggeremo nel capitolo 21 dal verso 4. Ripeto, il libro di Numeri, capitolo 21 dal verso 4. Poi gli israeliti partirono dal monte Or, andarono verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom. Durante il viaggio il popolo si perse d'animo. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè e disse: «Perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero». Allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, e gran numero di israeliti morirono. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti». E Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di rame, lo mise sopra un'asta, e avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. Fin qui la lettura della parola del Signore. Riflettevo che spesso nella parola del Signore la vita di tanti, è raffigurata da un viaggio. E nella Bibbia troviamo tanti uomini, tante donne, tanti popoli che affrontano dei viaggi. Penso che i più conosciuti, il viaggio di Abramo, che lascia prima Ur dei Caldei per poi arrivare a Caran, per poi arrivare a Canaan, per poi scendere in Egitto, ritornare a Canaan. E durante questo viaggio tante vicissitudini, tante cose avvengono, tante esperienze positive e negative, come non ricordare la discesa in Egitto, ahimè, l'aver mentito al re, come non ricordare il litigio tra Abramo, tra i pastori di Abramo e i pastori di Lot, che porteranno a una separazione di Abramo e suo nipote Lot. E durante questo viaggio accadono tante cose, così come di Lot leggiamo che andò piantando, quindi durante il suo viaggio dalla terra di Canaan sui monti, scese fino a valle e andò piantando le sue tende fino a Sodoma, lì dove la gente era peccatrice oltremodo contro il Signore. Quindi tappe della vita che ci portano a fare esperienza, come non ricordare il viaggio di Naomi nelle pianure di Moab insieme ad Elimelech suo marito e poi il ritorno insieme a Ruth sua nuora, come non ricordare il viaggio del popolo di Israele. Un viaggio che dura ben 40 lunghi anni, non era il viaggio di un giorno, ma il viaggio, per quanto esso sia, il viaggio della vita. Il viaggio della vita porta a fare esperienza. A volte questo viaggio lo facciamo in allegria, a volte questo viaggio lo facciamo in compagnia. E tutti noi, quando facciamo un viaggio, soprattutto un viaggio di piacere, scegliamo gli amici giusti, perché voi sapete che l'amicizia nel viaggio fa la differenza. Se porti qualcuno che diventa un peso, ti condizionerà il viaggio. Se porti qualcuno che invece ti allieta il viaggio, ti diverti già prima di partire, il viaggio porta tante persone ad avventurarsi. Eppure Mosè stava facendo questo viaggio insieme a queste persone, ma queste persone non erano gli amici ideali. se leggete tutto il testo, scoprirete che queste persone per ben 9 volte si erano lamentate contro il Signore e contro Mosè. E quindi viaggiare con qualcuno che sta sempre lì a dire: uffa, dove andiamo? E perché andiamo? E perché? Ricordo uno dei miei fratelli che in viaggio, quando scende giù in Calabria, lui abita al nord, mi diceva, con i bambini piccoli che ancora non erano usciti dal paese dove loro abitano, e tutti e due i bambini sono affacciati: siamo arrivati? Quanto ci vuole? E dopo mezz'ora: siamo arrivati? Siamo arrivati. A fare 15 ore di viaggio in questo modo è terribile, tant'è che ha deciso che viaggia solo di notte, per non sentirsi ogni quarto d'ora: siamo arrivati? Siamo arrivati? A volte la compagnia sbagliata, la compagnia di viaggio non è l'ideale. E dicevo, a volte questo viaggio ti scegli delle compagnie con le quali farlo, però a volte durante il viaggio capita che qualcosa avviene. Nel Nuovo Testamento, ad esempio, troviamo che durante la traversata, un viaggio, da una riva all'altra riva si scatenò una tempesta. E ricordate che in una di quei viaggi, in una di quelle tempeste, Gesù non era con i discepoli. In un'altra addirittura dormiva, tanto che i discepoli si spaventano e dicono: non ti curi di noi che moriamo. A volte questi viaggi sono imposti, sono obbligati, non avresti voluto farli. Infatti in uno di questi viaggi è letteralmente scritto che Gesù li costrinse a salire sulla barca e lui non andò con loro. A volte il Signore ti costringe a fare dei viaggi che non avresti fatto, che non avresti voluto fare, dei percorsi che non ti sei scelto o scelta, e dei percorsi nei quali si sperimenta a volte la solitudine, il bisogno di avere qualcuno accanto, quando la vita ci impone di continuare un percorso da soli. È triste questo, però a volte Dio permette anche questo, che tu avevi progettato il viaggio della tua vita in un certo modo e invece il Signore ha fatto sì che tu quel viaggio lo devi fare da solo o da sola, e non serenamente, a volte anche tra le tempeste, tra le difficoltà. Ora, i viaggi, dicevo, spesso e volentieri portano delle sorprese, portano delle esperienze diverse, e durante questo viaggio, leggiamo qui, ho letto fin dall'inizio questa storia, scopriamo che avvengono una serie di difficoltà, una serie di prove. In questo periodo, in questo viaggio, erano successi un sacco di eventi. Prima era morta Miriam, sorella di Mosè, poi era morto Aronne, poi il re di Edom gli aveva negato il passaggio da dove dovevano passare, poi il re cananeo Arad si era schierato in battaglia, addirittura aveva preso dei prigionieri di Israele. Poi avvengono altre difficoltà, poi arriva il Signore e dice: no, non andate, non continuate, tornate indietro verso il Mar Rosso. Ci sono periodi nella vita dove sembra piovere sul bagnato, prova su prova su prova e su prova, percorsi difficili. E dice qui la Bibbia che durante questo viaggio il popolo si perse d'animo. Altre versioni dicono si fecero impazienti, si scoraggiarono, non sopportavano più quel viaggio. Avete idea quando un viaggio, quando qualcosa vi stanca, quando qualcosa oramai non la sopportate più? Ebbene, il popolo si trova in questa situazione: non sopportavano più il viaggio, erano giunti in una condizione che non volevano più proseguire, i problemi erano tanti, le difficoltà, l'andatura si era rallentata e lo scoraggiamento si è fatto sentire. Qualcuno definisce lo scoraggiamento il principio della fine, cioè l'inizio di quando le cose cominciano ad andare male. Nel momento in cui ti scoraggi, le cose vanno male. Lo scoraggiamento non è tanto quello che ti accade intorno, perché durante il viaggio è normale che ci siano i problemi, durante il viaggio della vita è normale che ci siano delle tappe obbligate, e lo sappiamo tutti. Durante il viaggio della vita sappiamo tutti che possiamo incorrere in diversi incidenti di percorso, ma a volte il nostro stato d'animo di fronte all'ennesima difficoltà cambia. Infatti lo scoraggiamento non dipende dalla circostanza, ma dal tuo atteggiamento in quella circostanza. La Bibbia è piena di esempi di donne e di uomini che nelle medesime circostanze hanno affrontato il problema in un modo o nell'altro. Un esempio per tutti: l'apostolo Paolo, con tutti gli uomini prigionieri nella nave in tempesta, che per 14 giorni non si vedeva né il sole, né luna, né stelle, e andavano alla deriva. Tutti si erano oramai disperati, cominciano a gettare il carico, cominciano a gettare gli attrezzi della nave, cominciano oramai a disperare della situazione. E Paolo, prigioniero in quella nave, invece si alza in piedi e dice: state di buon animo, perché è il Signore che io servo. Ha mandato il suo angelo, mi ha parlato, mi è apparso e mi ha detto che nessuno di noi perirà. Erano nella stessa condizione, nella stessa tempesta, nelle stesse circostanze, con gli stessi problemi, alla deriva tutti, ma l'atteggiamento di Paolo è diametralmente opposto a quello di tutti gli altri, tant'è che per incoraggiarli, dice la Bibbia, si alzò in piedi, prese del pane, dopo aver detto la benedizione lo spezzò e si mise a mangiare, e poi incoraggiò gli altri: mangiate, diceva, perché da questo ne verrà per la vostra salvezza. In altre parole, avrete forza quando dovrete nuotare. Lo stesso contesto, l'atteggiamento diverso. L'atteggiamento cambia completamente lo stato d'animo. Oppure Davide, ricordate, quando arriva nell'accampamento, lui è un ragazzino mentre gli altri sono dei guerrieri, però tutti sono scoraggiati. Arriva Davide invece e dice: nessuno si perda d'animo. Stesse parole: nessuno si perda d'animo, il tuo servo andrà e combatterà contro di lui. Stessa battaglia, stesso contesto, stesso gigante, stesse problematiche, stesse difficoltà, ma l'atteggiamento del cuore è completamente diverso. Eppure questo scoraggiamento a volte arriva dappertutto. Troviamo Elia scoraggiato, lo stesso Mosè, Gedeone, Elia, Geremia, i due discepoli sulla via d'Emmaus, anche lo stesso Paolo in qualche circostanza affronta lo scoraggiamento. Perché? Perché avviene tutto questo? Dice qui la Bibbia che nello scoraggiamento c'erano dei sintomi evidenti. Primo sintomo che favorisce lo scoraggiamento era l'aver trascurato la parola di Dio. Dice la fine del verso 5: poiché noi qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati da questo cibo tanto leggero. Sapete che lo stress fisico, la stanchezza, lo stress emotivo parte sempre da un cattivo rapporto col nostro tempo, con la nostra salute fisica, col nostro nutrimento. L'esaurimento fisico porta spesso e volentieri a problemi inimmaginabili. Dice qui la parola del Signore che queste persone cominciarono ad essere nauseati, non accettavano più quello che Dio gli aveva provveduto, quello per cui Dio avevano ringraziato Dio qualche tempo prima, quella manna che scendeva ogni giorno, che prima per loro era nutrimento, era qualcosa di importante, era qualcosa, adesso invece diventa nauseante. Avevano parlato contro Dio, si ritenevano più saggi di Dio. Lo scoraggiamento trova terreno fertile quando non condividi più il piano di Dio, quando cominci a pensare di essere in qualche modo, seppure non lo dici, superiore a Dio. Ma il Signore proprio questo doveva permettere? Ma non poteva il Signore fare in questo modo? Ma non poteva il Signore operare in quell'altra maniera? Forse abbiamo dimenticato che or noi sappiamo, io lo ripeto sempre, sottolineo sempre, i credenti di Isola mi perdoneranno se lo ripeto, non noi speriamo, ma noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. E quindi se io so, non spero, io lo so con certezza, che tutte le cose cooperano al bene, non devo oppormi a Dio se Dio mi costringe a salire su una barca, o se Dio mi fa attraversare la tempesta, o se Dio mi fa continuare da solo. Perché devo imparare a fidarmi di Dio? Se do spazio a tutto questo, sto trovando terreno fertile per lo scoraggiamento. Non solo, hanno parlato contro Mosè, disprezzando il suo modo di seguire Dio, perché Mosè seguiva Dio. Dice lo scrittore della lettera agli Ebrei che Mosè camminò seguendo il Dio come se vedesse colui che è invisibile. Quindi loro vedevano questo Mosè che a un certo punto diceva: andiamo di qua, no, adesso fermatevi, adesso dobbiamo girare, adesso dobbiamo tornare indietro, perché Dio glielo diceva e lui si fidava di Dio, ma loro non condividevano la sua linea. Poi hanno confuso il percorso con la meta, infatti dimenticano lo scopo del loro viaggio e pensano che che la vita era solo deserto, 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 quando Dio gli aveva provveduto e gli aveva promesso la terra promessa. Tanti credenti a volte si scoraggiano perché confondono il viaggio della vita con la meta celeste. Dio non ci ha salvati perché facessimo un bel viaggio. Dio ci ha salvati per portarci nella sua meta celeste. Lo scopo di Gesù che è venuto sulla terra ed è morto sulla croce non è perché tu e io potessimo avere una bella vita ricca, buona, in piena salute, 100 anni di salute, con una famiglia, senza problemi, senza lavoro e magari con un bel conto in banca. Gloria a Dio se ce l'hai tutto questo. Ma sono solo i contorni passeggeri, effimeri di un viaggio. Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto e lo scopo della sua morte sulla croce è la salvezza, è la guarigione dell'anima, è il perdono dei peccati. Non confondere il viaggio con la meta. Se questo viaggio è bello, gloria a Dio, se è meno bello vuol dire che ci fortificheremo, vuol dire che ci aggrapperemo di più al Signore, vuol dire che confideremo in Lui. E infine hanno dimenticato la fedeltà e la potenza di Dio, perché l'Apostolo Paolo ci ricorda che il Signore non lascia le cose incompiute. Ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a compimento per il giorno di Cristo. Dio non ti lascia a metà, non ti manda allo sbaraglio e poi si dimentica di te. Come pensavano questo popolo? Erano convinti che Dio li avesse abbandonati. La conseguenza di quello scoraggiamento fu terribile, perché si persero d'animo e dice la Bibbia che il Signore mandò dei serpenti velenosi i quali mordevano la gente e gran numero di israeliti morirono. Ma come? Ad un popolo scoraggiato gli succede pure un'altra disgrazia? Sì, a volte è così. Se tu ti lasci contagiare dallo scoraggiamento, se tu ti lasci sopraffare dallo scoraggiamento, diventi preda del serpente antico. Diventi preda. Dice la Bibbia che lui va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Ieri sera ricordavamo che Amalek si gettò proprio sugli ultimi, su quelli che erano sfiniti, stanchi, stressati, scoraggiati, quelli che avevano le braccia fiacche. Questo fa l'avversario. Ora brevemente vorrei dire, se anche tu sei stato morso dal serpente dello scoraggiamento, della delusione, dell'insoddisfazione, hai bisogno di una sana cura ricostituente, hai bisogno di ritrovare le tue forze nel Signore. Primo, andarono il popolo, dice la Bibbia, venne da Mosè e disse: abbiamo peccato. Se vuoi guarire dal tuo scoraggiamento, se vuoi guarire dalla tua crisi, se vuoi dare una dritta a questo viaggio che ha preso una brutta piega, devi riconoscere il tuo errore. Devi ammettere davanti a Dio il tuo sbaglio. Ricordiamo il figlio prodigo. Fece anche lui un viaggio. Pensò che in un paese lontano si trovasse la felicità, la gioia, quello che lui desiderava da tanto tempo, ma ahimè, lì trovò la povertà, la fame, la solitudine, la tristezza, l'abbandono. Era stato morso dal serpente dello scoraggiamento. E lì la prima cosa che deve fare, non può dire: papà, se ci sei, mandami, fammi un bonifico, aiutami qui dove sono. No, si è dovuto alzare e rimettersi sulla strada. Io mi leverò, tornerò da mio padre, gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Oh, se hai abbandonato la casa del padre, se ti sei lamentata contro i progetti di Dio, se hai intrapreso a trascurare la parola del Signore, rivedi la tua vita e rimettiti in carreggiata. Vai al Signore e digli: Signore, ho peccato contro di te, perché ho trascurato la tua preziosa parola, forse mi sono lasciato andare, forse ho pensato di trovare la soluzione a modo mio, dimenticando che tu sei la soluzione, tu mi hai dato la vita, tu sei colui che giorno dopo giorno mi sostieni, mi guidi, mi aiuti. Avevano trascurato la potenza, la fedeltà di Dio. Questa sera, questa mattina, torna a guardare al Signore e alla sua parola. Non solo bisogna riconoscere il proprio errore, il proprio peccato, ma poi ci dice, ci insegna la Bibbia, che una volta riconosciuto il peccato, va abbandonato il peccato. C'è tanta gente che riconosce il proprio peccato. Oh, siamo tutti peccatori, è una frase fatta. Oh, manchiamo tutti davanti al Signore. Non so perché questa frase tutti i credenti la coniugano al plurale. È raro che trovi qualcuno che dice: io ho peccato, io ho fallito, io ho sbagliato, io ho trascurato la Bibbia. No, Signore mi deve aiutare, mi deve benedire, che vuoi? Manchiamo tutti, quindi tutti abbiamo peccato. Ma come? Ti deve benedire a te, però manchiamo tutti. Digli: io ho mancato davanti al Signore, io ho peccato davanti al Signore, io ho trascurato la casa del Signore e adesso devo ritornare sui miei passi. Quindi il secondo passo da compiere è l'abbandono del peccato. Non basta dichiararsi colpevoli, non basta dire che tutti hanno problemi, non basta citare il verso: oh, non c'è nessun giusto, neppure uno, oh, chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Che vuol dire? Sono io, dice Davide, che ho peccato. Sono io che ho bisogno di te, Signore. Sono io che devo tornare a te. C'è bisogno quindi di una decisione profonda del cuore. Signore, mi ravvedo, mi pento. Signore, voglio tornare a te. Durante questo viaggio voglio addirizzare la traiettoria. Forse mi sono lasciato trascinare Forse mi sono avviato per delle vie parallele, forse mi sono allontanato dalla via maestra. Signore, io voglio tornare a te, io voglio ricominciare a seguire te. Questo popolo andarono da Mosè e gli dissero: abbiamo peccato prima perché abbiamo parlato contro il Signore prima e poi abbiamo parlato anche contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. E sì, se c'è un vero pentimento, riconosci il tuo peccato, confessi il tuo peccato, ti penti, poi preghi, perché molto può la preghiera del giusto se fatta con efficacia. Questo popolo si vede incapace di venire fuori, quindi chiede: Mosè, prega per noi. Avevano bisogno di un mediatore. Noi abbiamo un mediatore che è più eccellente di Mosè, che è Cristo Gesù. Qualsiasi peccato abbiamo commesso, se andiamo a Gesù, Lui è colui che ci perdona da ogni peccato, ci purifica da ogni iniquità. Dice la Bibbia che se diciamo di non aver peccato, facciamo Dio bugiardo. Ma se confessiamo il nostro peccato, Egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Oh, c'è bisogno di tornare al Signore e pregare con tutto il cuore e dire: Signore, perdona il mio cuore, io voglio tornare a te, voglio tornare a sentire la tua benedizione, la tua comunione, voglio tornare a te, Signore, dimmi qual è la strada che devo percorrere. E Dio risponde se c'è una preghiera sincera. Dio risponde sempre. Ma attenzione, Dio non risponde col tuo metodo, risponde col suo metodo. Non risponde alle tue condizioni, a volte anche ai tuoi ricatti. Ah, Signore, se mi fai, se mi aiuti, se mi liberi. No, il Signore dice a Mosè: senti, forgiati un serpente velenoso, mettilo su un'asta e avverrà che chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita. La preghiera di Mosè da sola non era sufficiente. Ci voleva la fede dell'individuo, del peccatore. Infatti è chiesta un'azione di fede e non un'azione di fede generica. Alla fine il Signore ci salverà, alla fine il Signore ci perdonerà. Oh, Gesù è morto per tutti. No, era una fede individuale. Nel metodo che Dio aveva adottato, perché è proprio un serpente. Ma come, a me, se già mi ha morso il serpente, devo guardare un altro serpente? Quante giustificazioni avremmo potuto trovare noi? No, il metodo di Dio è sempre quello perfetto. Il riferimento ovviamente è molto chiaro, Gesù stesso lo dirà. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Non tutti genericamente, non tutti che hanno peccato, poi Cristo ha salvato, è morto per tutti, affinché chiunque crede in Lui ha vita eterna. È necessario che il tuo sguardo si posi su Cristo Gesù. È necessario che guardi Gesù che muore non per l'umanità, non come una bella storia a lieto fine. È necessario che i tuoi occhi spiritualmente contemplino il Figlio di Dio che muore e versa il suo sangue per il tuo, per il mio peccato. Per me è morto sulla croce. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. E lì inizia un nuovo percorso. Adesso il popolo può cominciare una nuova vita. Dice qui la Bibbia che Mosè fece un serpente di rame, lo mise sopra un'asta e avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se, è interessante, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. Mi lascia intendere che se non lo guardava, moriva. Se lo guardava, Sì, vengo in chiesa perché Gesù è morto per i nostri peccati. Stai guardando a Cristo? Oh, ma io sai, sono dei credenti, qualcuno ha definito i credenti cariola, che hanno sempre bisogno di qualcuno che li alzi e li spinga. Hanno bisogno sempre del sostegno, sempre della pilloletta che addolcisce, sempre della carezzina, sempre dell'incoraggiamento, della telefonata, e come un giorno ti sfugge, li vedi già depressi, abbandonati, scoraggiati. No, se questi guardava, la responsabilità è tua. È interessante notare che moltissimi anni dopo un serpente, ricordate, diede un morso anche a un servitore di Dio. E che servitore? L'apostolo Paolo. Dice la Bibbia che mentre raccoglieva la legna perché era un fuoco dopo quella tempesta, una vipera riscaldata dal fuoco si attaccò alla mano di Paolo. Ah, Signore, anche a me non doveva capitare, Signore, ti sto servendo, Signore, guarda in che situazione mi trovo. No, dice la Bibbia, Paolo scosse il serpente e non ebbe alcun male, perché se ci aggrappiamo al Signore, liberi da ogni scoraggiamento, durante questo viaggio nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda. Egli è colui che ti protegge, egli è colui che va davanti a te. Dice lo stesso Paolo ai Romani, infatti il peccato non avrà più potere su di voi. Se durante questo viaggio ti sei aggrappato al Signore, hai fatto del Signore la tua guida, il tuo sostegno, la tua forza. Se questi guardava al Signore, e lasciatemi immaginare che Paolo, quando fu morso da quel serpente, spiritualmente guardò Gesù, scosse quel serpente e non ebbe alcun male. Quelli si aspettavano che lui da un momento all'altro crollasse, morisse, venisse meno. Piano piano cambiarono idea e dissero: questo è un Dio, questo neppure la vipera lo uccide. Perché dice la Bibbia che quelli che guardano il Signore corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano, anzi lungo il cammino acquistano nuove forze, si alzano a volo come le aquile. Oh, quale gioia, quale grazia poter andare al Signore, guardare a Lui. Ancora molti oggi continuano a soccombere, morsi da quel serpente. E sapete, lo scoraggiamento, il veleno dello scoraggiamento durante il viaggio della vita è terribile. I suoi effetti collaterali sono devastanti. Mancanza di pace, di serenità, di gioia, di comunione fraterna. Mancanza di armonia nella famiglia. Mancanza di futuro, di prospettive, ansia, preoccupazione. Io non so se anche tu sei stato sedotto o sedotta dal serpente, o addirittura se il serpente ti ha morso e vive una vita da popolo di Dio, ma che vive nel deserto soffrendo il morso di un serpente, aspettando la morte. Abbiamo letto che se questi guardava per fede, viveva. Se questi guardava il serpente, restava in vita. Stamattina vogliamo guardare a Gesù? Vogliamo fissare gli occhi su colui che è morto e risorto, su colui che ci ha dato l'antidoto al male del peccato? Chi ci separerà dall'amore di Dio in Cristo? Sarà la fame, la tribolazione, la nudità, la spada? né vita, né morte, né cose presenti, né cose future, niente potranno separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Chiniamo il capo in preghiera. Alleluia. Meraviglioso il nome del Signore. Alleluia. La Bibbia dice che il Signore ha provveduto una soluzione che era visibile e raggiungibile da tutti, da ogni luogo. Chiunque morso da quel serpente, se guardava. Stamattina vogliamo volgere lo sguardo a Cristo. Io non so se c'è qualche cuore scoraggiato, se c'è qualche cuore che si è lasciato sedurre da quel serpente, o addirittura qualcuno che è stato raggiunto e morso e vedi la tua vita solo come una sofferenza, come un momento triste di angoscia. Sì, sempre il popolo di Dio era. Si chiamavano sempre il popolo di Dio, che marciavano verso la terra promessa, ma oramai quella terra promessa aveva perso valore agli occhi loro. Forse nella tua vita guardi solo alle prove di questi giorni, della tua casa, della tua famiglia, della tua salute, della tua situazione familiare, del tuo lavoro. E hai perso di vista l'obiettivo. Stamattina volgi lo sguardo a Cristo. Guarda Cristo Gesù su quella croce. E mentre siamo col capo chino e gli occhi chiusi, voglio pregare per ciascuno di noi.